Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Cari ascoltatori, bentornati alla trasmissione Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Cominciamo subito con un episodio che è veramente dell'incredibile. L'INPS gli riserva un trattamento da falso invalido, ma a lui hanno imputato entrambe le gambe. L'Istituto di Previdenza gli ha fatto il regalo di Natale, chiedendo di restituire quasi 22.000 euro di indennità di accompagnamento entro il 25 dicembre scorso. Va anche così in questo paese. Roberto ha 69 anni e da 4 mesi vive in una casa di riposo nel cuore di Firenze, dopo 8 anni difficili, tradito dalla salute e costretto sulla sedia a rotelle. La storia di Roberto è una di quelle che, se non fosse vera e drammatica, sarebbe da ricamarci una barzelletta sui terribili cortocircuiti generati da una miope burocrazia. Roberto ha fatto il portiere d'albergo e prima da cameriere aveva girato mezzo mondo. Nel novembre 2014 una cisti al tallone del piede l'ha costretta a fermarsi. Da quel momento è cominciato un lungo calvario. Sottoposto ad angioplastica per un problema circolatorio alla gamba, a lui sconosciuto, doveva essere dimesso dopo 2 giorni. Invece è uscito dall'ospedale di Careggi dopo 23 mesi e con una gamba amputata per una cancrena. Ha ottenuto l'invalidità del 100% coi benefici della legge 104. Dopo lunghi mesi di riabilitazione all'Istituto Don Gnocchi, era tornata a casa sua. Ha resistito quasi 4 anni facendo grandi sforzi. Roberto è un uomo solo, della sua famiglia d'origine non è rimasto nessuno e lui non si è mai accompagnato. Faceva fatica a fare la spesa, a salire e scendere i 70 gradini con una gamba sola, le stampelle, le buste della spesa. Non c'era l'ascensore e mi sentivo scoppiare il cuore, racconta. Alla fine si è arreso, ha lasciato casa, è andato a vivere in un albergo del centro. Ci è rimasto 1 anno e mezzo, ma nel gennaio 2021 arriva un'altra mazzata. L'altra gamba dà problemi, ancora la circolazione. Alla fine è stato necessario di nuovo amputare. È rimasto 5 mesi in terapia intensiva. Ne esce vivo, ma ha ancora bisogno di cure. Nel frattempo ha perso tutta la sua roba. Chissà che fine ha fatto, racconta con nostalgia. Quando parla del passato, in giro per il mondo, sorride dei ricordi. Ma cosa è successo? Perché ora l'INPS rivuole questi soldi? Io non lo so, mi sembra incredibile, racconta. Una settimana fa ho ricevuto una lettera in cui si fa riferimento a una precedente comunicazione in cui sarebbero state contenute tutte le spiegazioni, ma io non l'ho mai avuta. È sconsolato, ma è un uomo forte, di spirito ed è ironico e cerca di sdrammatizzare. Io quei soldi comunque non li ho. Ma aveva fatto visite alla commissione medica per l'invalidità? 3 volte, mi hanno sempre chiamato loro. Nella lettera all'INPS si fa riferimento ad una visita dell'8 novembre 17, in cui avrebbero dichiarato che non aveva più diritto all'accompagnamento. Ricordo bene quella visita in via Cittadella. I medici mi presero anche in giro dicendomi: ma lei è di nuovo qui? Pensano che la gamba le ricresca? L'evidenza parla da sola. Roberto ora è in casa di riposo. I soldi della pensione di invalidità servono a pagare la retta. Ho chiamato l'assistenza sociale del quartiere 5, ma mi hanno detto che non può fare niente per aiutarmi, che devo rivolgermi a un CAF. Ci sono andato, ma non c'era ascensore e in carrozzina non potevo salire. Cari amici, c'è proprio da dire, non ci credo, ma è vero.
E se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò.
Ti aspetta un lungo viaggio e un mare che ti spazza via, i remi viaggio, la vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo ragazzo basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò
Ed ora tutt'altro argomento. Scatta lo stalking a carico del paparazzo che bracca il VIP. Si configura il reato di atti persecutori e non la mera contravvenzione di molestia per il fotografo a caccia di scoop. Pressa l'agente dei calciatori, pedinandolo, per beccare e immortalare i divi del pallone, costringendo il procuratore a cambiare orari, luoghi di incontro e auto, oltre che a bloccare le telefonate in entrata. Risultato? Si configura il cambio delle abitudini di vita per la vittima, che integra il delitto di stalking. Diventa definitiva la condanna a 4 mesi di reclusione inflitta all'imputato. Non giova alla difesa dedurre che i comportamenti addebitati potrebbero al massimo essere ritenuti molesti e fastidiosi, né giova giustificarli ricordando che l'uomo fa il suo lavoro di paparazzo. Il punto è che il fotografo si apposta davanti all'ufficio dell'agente e in altri luoghi frequentati dalla persona offesa per cercare di incontrare i clienti dell'uomo. Lo tempesta di telefonate chiedendogli di intercedere presso i suoi assistiti in modo da ottenere servizi esclusivi con gli atleti. E volano offese e toni aggressivi se non ottiene aiuto dal professionista, che reagisce ricorrendo ad una serie di escamotage per non lasciare tracce della sua presenza in ufficio e non usa la sua macchina per sfuggire ai pedinamenti. Insomma, la condotta dell'imputato induce nella persona offesa un perdurante e grave stato d'ansia e di paura, tanto da ingenerare un giustificato timore per la propria sicurezza personale e modificare le abitudini quotidiane. Tra l'altro è stata la Corte Costituzionale con una sentenza che ha chiarito come va interpretato il riferimento alle abitudini della vita della vittima, ovvero va inteso come il complesso dei comportamenti che una persona tiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo e che è costretta a cambiare per l'intrusione dello stalker. Cassazione conferma la condanna per il reato di lesioni colpose nei confronti della passeggera che, aprendo la portiera posteriore dell'auto senza guardare, colpisce al torace il pedone che sopraggiunge. È inammissibile il ricorso in Cassazione con il quale una donna, imputata per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, viene condannata per aver colpito un pedone che sopraggiungeva sul marciapiede aprendo distrattamente la portiera dell'auto. Non convince la versione della donna, terza trasportata, che tenta di far ricadere la responsabilità sull'uomo, distratto, a suo dire, a causa del cane che teneva al guinzaglio. L'imputata, nel ricorso in Cassazione, fa presente che le testimonianze non hanno sostenuto la versione della persona offesa. L'uomo infatti stava passeggiando distrattamente a causa del cane che teneva al guinzaglio, tanto che è stato il pedone ad andare a sbattere contro la portiera dell'auto già aperta dalla donna, scesa dalla vettura per fumare una sigaretta. La tesi dell'imputata però non convince i giudici, perché la responsabilità dell'imputata è emersa chiaramente dalle dichiarazioni della persona offesa, dei testimoni e dai documenti sanitari. È infatti emerso che in realtà l'imputata, nell'aprire la portiera, non ha usato la massima prudenza, ispezionando preventivamente la strada, operazione questa che le avrebbe sicuramente consentito di avvistare per tempo il pedone e di non colpirlo.
E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. Se non fa rumore l'anima e quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto.
Ed ora passiamo a un caso di mala giustizia. Il professor Guido Fanelli, luminare delle cure palliative, è il padre della legge 38 del 2010 sulla terapia del dolore. Milanese, per la sua attività di ricerca, venne insignito della medaglia d'argento al merito della sanità pubblica e per anni ha rappresentato l'Italia in tutte le sedi internazionali dove si affrontava il tema delle cure palliative. Agli inizi del 2000 Fanelli diventa primario di anestesia all'ospedale di Parma, nonché ordinario di rianimazione. Molto intraprendente, riesce ad avere 8 milioni di euro di fondi per la ricerca sul dolore, portando l'Università Ducale ai vertici europei. Si avvale di uno staff di giovani ricercatori, molti dei quali lasciano incarichi all'estero per trasferirsi nella città emiliana. In poco tempo il suo ambulatorio aumenta del 100% per le prestazioni, circa 20.000 all'anno, diventando uno dei 5 hub in Italia, l'unico in Emilia-Romagna, per la terapia del dolore. All'alba dell'8 maggio 2017 Fanelli viene arrestato insieme a una ventina di persone, fra medici e dirigenti di case farmaceutiche, in una maxi retata dei carabinieri del NAS. Altri 50, fra cui il rettore dell'università Loris Borghi, che dopo qualche mese si suiciderà tagliandosi le vene sotto un ponte della ferrovia, vengono invece indagati a piede libero. Per la procura di Parma, Fanelli sarebbe la mente di un vasto sistema di corruzione e riciclaggio. Anzi, per utilizzare le parole della conferenza stampa dell'allora procuratore, di corruzione quasi permanente con mercimonio delle funzioni pubbliche per interessi privati, con l'obiettivo di pilotare il business delle cure palliative e delle terapie del dolore. I reati contestati a vario titolo alle persone coinvolte sono associazione a delinquere, corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio, riciclaggio, truffa aggravata, abuso d'ufficio, peculato, comparaggio farmaceutico, trasferimento fraudolento di valori. Fanelli, in pratica, avrebbe messo in piedi una fitta rete di interessi creando società di comodo per il riciclaggio del denaro illecito e che gli permettevano di acquistare mobili, auto di lusso e anche uno yacht, il Pasi Masi, che poi darà il nome all'indagine del NAS di Parma. L'allora ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, alla notizia dell'arresto del professore esprimerà profondo sgomento perché si tratta di uno dei settori più delicati che riguardano il fine vita. Senza attendere il processo, comunque, Fanelli viene subito licenziato dall'ospedale di Parma. Nel 2018 le indagini vengono chiuse e spacchettate in due filoni. Il primo per la corruzione, il secondo per i concorsi universitari che sarebbero stati pilotati da Fanelli. Il procedimento si scopre, si fonda quasi esclusivamente sulle intercettazioni, molte delle quali tradotte in maniera erronea. Ad esempio, peer review, la procedura di revisione degli articoli scientifici ad opera di studiosi competenti nell'argomento, diventa per i carabinieri del NAS pay review, ovvero revisione dei pagamenti, intendendosi ricerca di maggiori compensi di natura illecita. Macro gold, che viene tradotto come un compenso in oro, si riferisce invece a un farmaco, il Naloxegol. Bias, termine inglese che significa errore, nella redazione di un protocollo di ricerca, viene trascritto dal NAS bias, con il significato quindi di compratori. Il GIP scrive: le ipotesi accusatorie apparivano claudicanti e nelle informative e riepilogative del NAS non si rinvengono elementi tali a dimostrare la consapevolezza degli indagati nelle ipotetiche condotte illecite. Nel caso di Fanelli, scrive il GIP nel provvedimento di archiviazione, tale aspetto presenta indubbie difficoltà e incertezze, in quanto trattasi di un soggetto che da un lato ricopre diversi incarichi pubblici, dall'altro lo stesso soggetto riveste un ruolo di cosiddetto opinion leader nella materia della terapia del dolore e in tale veste del tutto informale svolge tutta una serie di attività del tutto separate da quelle attinenti e collegate alla sua qualifica pubblica, strettamente privatistiche, che nulla hanno a che fare con l'attività della pubblica funzione ricoperta da Fanelli. In altri termini, quando Fanelli presenta un lavoro scientifico o quando fornisce consulenze indebite su strategie di marketing farmaceutico, non esercita alcuna funzione pubblica e sicuramente non svolge alcun atto pubblico. Il giudice, per rendere più esplicito il provvedimento di archiviazione, fa un esempio. È come se un magistrato facesse a pagamento delle consulenze commerciali e giuridiche per uno studio legale del circondario dove presta servizio, ma senza occuparsi di aspetti relativi al procedimento allo stesso assegnati. Si tratterebbe di un grave illecito disciplinare, ma certamente non si potrebbe parlare di corruzione. Circostanza che era comunque già nota al NAS di Parma, ricorda il GIP, in quanto nell'informativa conclusiva elenca gli incarichi debitamente autorizzati svolti da Fanelli per le aziende private, definendoli appunto incarichi extra istituzionali, cioè che non hanno alcuna attinenza con le attività della pubblica funzione. Preso atto di ciò, il Tribunale di Parma ha dovuto restituire circa 1,7 milioni di euro tra denaro e beni che erano stati sequestrati a Fanelli e tra essi anche il famoso yacht. Insomma, tanto tempo perso per arrivare a nulla.
Fugo da un dolore assurdo, perché esiste. Sì, solo per questo il dolore assurdo, perché esiste. Sì, solo per questo io, ma che colpa ne ho? Se c'ho la sabbia dentro al cuore, sono più veloce di quel tuo rancore che ti tiene al mondo, ma che c'entro io? Io sono un altro da me e corro sotto l'acquazzone sempre più veloce finché non ricordo la destinazione. Non capisco niente, però quello sempre. Non capisco niente, però questo sì. Mi fa schifo tutto, ma se viene il sole poi per un secondo non sarà così. Non mi serve altro che un secondo di sole per pentirmi di tutto, per dire al chirurgo si fermi subito, io lo voglio ancora il cuore. Non mi serve altro che un secondo di sole per rendermi conto che non sono morto al di là di tutto.
Dal 16 marzo 2010 la sua vita è un tunnel di angoscia. Quella sera mentre Lucia Panigalli rientrava a casa, venne massacrata dall'ex e lui fu condannato a 8 anni e 6 mesi. La fine della pena era prevista nel 2020, ma usufruì di uno sconto, 570 giorni in meno per la buona condotta, anche se in carcere si accordò col compagno di cella per uccidere Lucia, in cambio di migliaia di euro, un trattore e un'auto. Per questo patto scellerato venne assolto nel 2017 perché per l'articolo 115 del codice penale era stato un delitto teorico. Il sicario, infatti, si ritirò prima che il piano diventasse operativo. Ed ecco un'intervista che Lucia ha rilasciato. Lucia, com'è possibile che un detenuto dica a un compagno di cella di voler uccidere una donna e ottenga uno sconto della pena per buona condotta? Risposta: è più facile che riceva giustizia una donna uccisa piuttosto che una superstite. Io continuo a fare conti con una giustizia ingiusta. Se devo spendere decine di migliaia di euro in 12 anni fra processi, avvocati e spese medie legali, sono una persona che si sta difendendo dalla giustizia. Era meglio se morivo. La mancata giustizia ti uccide lasciandoti viva. Domanda. La sua battaglia è cambiare la norma. Ci sono altre donne che stanno rischiando la vita. Certo. Eppure l'articolo 115 è ancora lì. La nostra proposta di legge è ferma in Senato dal 2018. L'articolo 115 riguarda tutti. L'assoluta non punibilità delle intenzioni è una voragine. Vive ancora a Vigarano, nel Ferrarese, sotto protezione? Sì, ci sono i carabinieri ad aiutarmi. Il suo ex dove abita? A 5 km in linea d'aria. Da quando è uscito dal carcere ci sono stati problemi? Non l'ho mai più visto. In questi 10 anni l'ho incontrato una sola volta in corte d'appello a Bologna. Non lo odio, vorrei sparisse dalla mia vita e io dalla sua. Voi, donne vittime di violenza, cosa chiedete allo Stato? Le leggi per questi reati odiosi ci sono, ma non vogliamo riti abbreviati e nemmeno sconti di pena per buona condotta. Se le proponessero di trasferirsi in una località segreta, accetterebbe. Una lavora una vita per farsi una casa dove è nata e dove le piace stare, e senza aver mai fatto nulla di male. Se ne deve andare via, allora crocifiggetemi anche sulla pubblica piazza. È riuscita a rifarsi una vita? No. Ho una storia troppo brutta alle spalle. C'è molto pregiudizio. In diversi mi hanno chiesto cosa avevo fatto per farla arrabbiare così. Ho la fortuna di avere una buona famiglia, un carattere forte e un po' di cultura. Questo cocktail mi ha salvato. Ma penso alle donne che non hanno gli strumenti per riconoscere la violenza e stanno anni in balia di personaggi violenti.
Donne piccole come stelle, c'è qualcuno ne vuole belle. Donna sola per qualche giorno, poi ti trattano come un tonno. Donne piccole violentate, oltre quelle delle borgate. Ma quegli uomini sono duri e quelli comodi come un quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se ne è andato soffiando il vento. Donna, come non può di mare, chi si vuole vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a cuore.
Allora, un articolo che ci ha molto colpito sul Corriere, della giornalista Giusy Fasano, che racconta ancora una volta di un caso di mala giustizia che merita di essere citato. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge, cantava Francesco De Gregori nella sua Il bandito e il campione. Quanta distanza c'è fra la norma scritta e la giustizia applicata? Quanto fra la ragione giuridica e la logica dei fatti? Proviamo a rispondere con un esempio che arriva dall'aula del Tribunale di Tempio Pausania, Sassari. In quel palazzo di giustizia si sta celebrando il processo per violenza sessuale di gruppo contro 4 ragazzi genovesi, uno dei quali è il figlio di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle. È successo questo. L'altro giorno si presentano in aula avvocati e testimoni, convocati per l'udienza, partiti da Roma, Genova, Milano e luoghi vari della Sardegna. Arrivano tutti, esclusi 3. Una psicologa, una ginecologa e una dottoressa medico-legale, tutti e 3 della clinica Mangiagalli di Milano. 2 di loro avevano inviato una giustificazione scritta, la terza invece non aveva avvisato. Prima che si cominci la discussione, l'udienza però salta, perché ai giudici viene fatto notare, e la Corte lo ammette, che non ci sono le condizioni adeguate per andare avanti. Mancano microfoni e impianti audio degni di questo nome, e per di più il pannello sul quale proiettare video è un collage di fogli A4 appiccicati al muro con lo scotch. Quindi niente udienza. Meglio cercare prima una soluzione. Ma rinvio o non rinvio, il pubblico ministero del processo, che poi è anche procuratore capo, ci tiene a sottolineare lo stesso che il suo ufficio è la legge. Poco importa se l'udienza è slittata. Non fa nulla se, date le circostanze, sarebbe stato comunque inutile il viaggio fino a Tempio. Non ti sei presentato? Io chiedo per te un'ammenda da 250 euro. E non basta annunciare gli inderogabili impegni con i quali si sono giustificate 2 dei 3. Tutto lecito, per carità. Tutto previsto dal codice di procedura penale. Resta il rigore del gesto una questione più simbolica che pratica alla fine. Era proprio necessario tanta intransigenza? Tra l'altro, se ritieni indispensabile la testimonianza in aula di un professionista, perché non dargli tempo e modo di organizzarsi con un preavviso ampio invece di una decina di giorni? Forse il sistema giustizia, lo stesso dei fogli A4 attaccati al muro con lo scotch, ignora che non sempre l'assenza di un testimone è cialtroneria civica, proprio come non è sempre la legge è giustizia.
Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione e aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante ti vide in manette, brillavano al sole come 2 biciclette. Sante pollastri, il tuo giro è finito e già si sussurra che qualcuno ha tradito. È sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano, è sempre più distante.
Il Tribunale Civile di Milano ha condannato una donna a risarcire un totale di 41.000 euro di danni a una collega di lavoro. La donna ha confessato di aver telefonato da febbraio 2006 a settembre 2009 in più occasioni nel cuore della notte, causando alla vittima e ai suoi familiari problemi di ansia e depressione. Dopo la condanna per molestie, al penale è arrivata anche la sentenza del giudice civile, che si è basata anche sulle parole dell'imputata. Avevo un'antipatia nata da piccole incomprensioni lavorative, aveva ammesso durante un interrogatorio. Avendo il suo numero di casa, ho iniziato a fare telefonate anonime, sia di giorno che di notte, riattaccando dopo che alzavano la cornetta. Con l'andare del tempo ho fatto anche delle pernacchie. L'edizione milanese della Repubblica, il giornale, racconta che la donna in appello ha ricevuto anche una condanna per lesioni personali dolose. Il giudice onorario della 10ª sezione civile ha invece stabilito il risarcimento danni. 15.000 euro erano già stati già quantificati nella sentenza di secondo grado penale. Altri 8.000 li ha decisi la giudice di pace nei confronti di ciascuno dei tre componenti della famiglia, più gli interessi. Così si arriva ai 41.000 euro totali. L'imputata ha tentato di difendersi sostenendo di non essersi resa conto della gravità della condotta e aggiungendo che le vittime avrebbero potuto staccare il telefono per dormire tranquilli. La giudice le ha dato torto anche su questo. E mi sembra ineccepibile e finalmente una sentenza non giusta, ma giustissima.
La fede è un conduttore, fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo, ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato. Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo, e se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite?
Ed ora una decisione che lascia francamente perplessi. Aveva 15 anni e una disabilità con cui convivere per sempre. I genitori lo lasciarono allo Stella Maris, una struttura di accoglienza e cura per le fragilità nel Pisano. Poi partirono per la Francia. Dal 2017 se ne sono quasi dimenticati. A distanza di 5 anni è arrivata la sentenza del Tribunale di Pisa. È una scelta criticabile, ma non è un reato. Nei giorni scorsi il GUP ha fatto cadere l'accusa di abbandono di minori per il padre, uno straniero di 48 anni, accogliendo la tesi della difesa. Il figlio non ha corso alcun pericolo perché ha ricevuto cure e assistenza nella residenza sanitaria per disabili di Montalto di Fauglia. Questa sentenza di assoluzione è inaccettabile, dice il senatore Antonio Guidi. Sembra che la solitudine affettiva, quella imposta dai genitori al ragazzo, oggi ventenne, non produca danno, aggiunge questo neuropsichiatra. Quasi che le persone con disabilità non abbiano diritti di amare ed essere amate. Il senso di abbandono che ora vive questo giovane è una sofferenza inestirpabile, resa ancor più dura per il graduale e silenzioso allontanamento. Il ragazzo ormai ha 20 anni e vive ancora allo Stella Maris. Sono lontani i giorni trascorsi nella casa di Santa Croce sull'Arno insieme ai genitori. La coppia, dopo averlo lasciato nella struttura, non l'avrebbe più quasi più ricercato, salvo qualche telefonata. La madre ha fatto perdere le proprie tracce una volta tornata in Francia. Ma il ragazzo porterà sempre con sé le ferite della drammatica separazione. L'abbandono, anche prescindendo dalla disabilità, provoca effetti importanti sul mondo emotivo e relazionale del minore, con possibili difficoltà a livello sociale e relazionale, spiega Simone Mangini, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Porta con sé conseguenze non solo sull'autostima, ma anche sulla possibilità di fidarsi e affidarsi all'altro e sulle sue capacità relazionali. La famiglia è considerata un posto sicuro. I caregiver si prendono cura inizialmente della sopravvivenza del bambino per consentirgli in futuro di vivere e camminare sulle proprie gambe in maniera serena e soddisfacente, ma con l'abbandono viene a mancare la funzione di supporto e accompagnamento all'autonomia del ragazzo. C'è ancora una possibilità per il futuro del giovane. Non è facile, ma la mancanza che provengono da un abbandono si possono contenere. Lo aiuterà a vivere in struttura o all'interno di un nucleo familiare affidatario, accogliente, di cui si può fidare e a cui può affidarsi per creare la possibilità di una buona espressione emotiva e di un dialogo aperto con i caregiver. Ma servirà un supporto professionale sia per il ragazzo che per la famiglia, la struttura che si prenderà a carico di lui nei prossimi anni.
Di bestie come te ce ne sono in giro, non è facile scoprirle, sai perché? Sono fabbricanti di maschere. Disputano nel mondo solo per avere un pasto facile. Io sono ancora qui, ho la pelle dura pure più di te. Non è mai semplice accettare di riconoscerti tra le mie rughe che assomigliano sempre di più alle tue. E questo sangue che sa un po' di mostro e anche un po' di me mi fa pensare che vorrei dirti grazie perché non ci sei. Poche rughe di espressione, più nient'altro di te sopravvive in me, un cognome da portare, solo questo sarai, né mai più mi vedrai. Dimostri come te, ne è pieno il mondo e non è facile scoprirli, sai perché hanno mani bianche e voce docile. Ma se li guardi bene dentro i loro occhi non vedi niente. Il cuore affittano ad una notte nera priva di ogni luce. Poche rughe di espressione.
Tutto il tempo, fuori da me stesso e dentro il mondo. Non c'è più paura, non c'è niente. Quello che era gigante oggi non si vede. Sulla schiena trovi cicatrici, è lì che ci attacchi le ali.
Rughe, espressione, tanto di te sopravvive in me. Un cognome da portare, per questo sarai.
Con queste due sentenze opposte, una cui plaudiamo e l'altra che critichiamo, siamo a salutarvi e ovviamente vi invitiamo per la prossima trasmissione qui a Radio Utopia. Non ci rido, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. Buon pomeriggio a tutti.
Avete ascoltato Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.